C'era nella terra di Uz un uomo chiamato Giobbe, uomo integro e retto, temeva Dio ed era alieno dal male. Gli erano nati 7 figli e 3 figlie. Possedeva 7.000 pecore e 3.000 cammelli, 500 paia di buoi e 500 asine. E molto numerosa era la sua servitù. Quest'uomo era il più grande fra tutti i figli d'Oriente.
Giobbe non è un ebreo, è un uomo della terra di Uz. Non sappiamo esattamente dove sia, probabilmente era il deserto orientale, l'area che è occupata in pratica dalla Giordania meridionale attuale. Quindi è uno straniero il protagonista di questo libro, che è uno dei libri in assoluto che ha tormentato di più la tradizione ebraica e cristiana. Secondo luogo, noi abbiamo sentito in questa, che è un come il titolo, diremmo, del racconto iniziale, abbiamo sentito che è uno sceicco orientale. Avete sentito i numeri ampi del suo benessere, vero e proprio, direi, visir, patriarca, che ha davanti a sé questa distesa di cammelli, di mandrie, di figli e figlie anche. Ma soprattutto, ecco, qui ritorniamo a quella parola, sembra l'inizio di una fiaba. Lo è effettivamente. E questa fiaba, chiamiamola così, gli studiosi parlano di un tale, di un racconto. Ebbene, questa era diffusa in Oriente. L'autore del poema che segue, sottolineo questa parola poema, usa questo racconto in prosa, come avete sentito, per fare la cornice. E la cornice è all'inizio, i primi 2 capitoli che leggeremo oggi, almeno leggeremo dei frammenti, e la finale. Questa cornice purtroppo è stata la prima componente che ha fatto malinterpretare il testo.
Perché?
Perché se noi chiediamo anche ai nostri spettatori qui in sala e a tutti quelli che ci stanno seguendo di dare una definizione di Giobbe, tutti rispondono la pazienza di Giobbe.
Perché uno straniero?
Perché siamo in presenza di un tipo particolare di letteratura, che è la cosiddetta letteratura, così anche alcuni elementi tecnici bisogna pur conoscerli, che si chiama letteratura sapienziale. Questa letteratura sapienziale, come dice la parola stessa, era destinata a decifrare il senso dell'essere e dell'esistere, il senso della vita. E l'ha fatto secondo 2 angolature antitetiche. Nella Bibbia noi abbiamo 7 libri che sono sapienziali nell'Antico Testamento. Anche nel Nuovo Testamento ci sono delle pagine che sono sapienziali, cioè che hanno questo, come dice la parola latina, sapienza, che non vuol dire prima di tutto sapere. Sapere in latino vuol dire prima di tutto avere sapore, cioè avere gusto, avere sensibilità, avere la capacità di perforare la superficie della realtà per penetrare nell'interno profondo, nascosto, passare sotto l'epidermine per scoprire le ossa, le midolla dell'essere umano. Ebbene, ecco, 2 sguardi. Lo sguardo ottimista, quello per esempio del libro dei Proverbi nella Bibbia, che vede la realtà come una realtà piacevole, ci sono i bei paesaggi, c'è la vita nel villaggio, ci sono le arti, le professioni, c'è per esempio anche Dio che sta attento a colpire l'ingiusto, quindi si è ottimisti, giustizia, certo, premio. Certo. Quindi è una lettura ottimista della realtà che ha un suo fondamento, però evidentemente subito dopo che cosa insorge? Insorge la realtà, che non è così, che non è come quella, per esempio, che viene presentata normalmente nella vulgata politica, per esempio, che devono loro natura presentare un orizzonte che sia positivo. Noi sappiamo che invece ci sono, serpeggiano per le strade anche il male, il dolore, l'ingiustizia, la solitudine, il peccato. Ecco allora che nasce un altro orizzonte della letteratura sapienziale, che è quello per esempio rappresentato da Giobbe, o se si vuole anche da Coelet, l'Ecclesiaste, che dimostrano, cercano di mostrare, di sbattere in faccia alla persona che legge il dramma, il non senso anche della vita.
Quando un giorno i figli di Dio andarono a presentarsi al Signore, anche Satana andò in mezzo a loro a presentarsi al Signore. Il Signore disse a Satana: «Da dove vieni?» Satana rispose al Signore: «Da un giro sulla terra che ho percorsa». Il Signore disse a Satana: «Hai posto attenzione al mio servo Giobbe? Nessuno è come lui sulla terra, uomo integro e retto, teme Dio ed è alieno dal male. Egli è ancor saldo nella sua integrità. Tu mi hai spinto contro di lui senza ragione per rovinarlo». Satana rispose al Signore: «Pelle per pelle, tutto quanto ha l'uomo è pronto a darlo per la sua vita, ma stendi un poco la mano e toccalo nell'osso e nella carne e vedrai come ti benedirà in faccia». Il Signore disse a Satana: «Eccolo nelle tue mani, soltanto risparmia la sua vita». Satana si allontanò dal Signore e colpì Giobbe con una piaga maligna, dalla pianta dei piedi alla cima del capo. Giobbe prese un coccio per grattarsi e stava seduto in mezzo alla cenere. Allora sua moglie disse: «Rimani ancor fermo nella tua integrità, benedici Dio e muori». Ma egli le rispose: «Come parlerebbe una stolta, tu hai parlato. Se da Dio accettiamo il bene, perché non dovremo accettare il male?» In tutto questo, Giobbe non peccò con le sue labbra.
Beh, innanzitutto c'è un pregresso, noi non leggiamo tutto il racconto, tutta la famosa fiaba, la storia. Sì. Il pregresso è l'irruzione della tragedia nell'interno della famiglia di Giobbe, nell'interno dei suoi possedimenti, attraverso un racconto molto parallelo che si vede proprio orientale, si fa passare prima una serie di cataclismi che distruggono le tende, che distruggono il bestiame. Poi alla fine anche c'è il passaggio di razzie che entrano, di predoni del deserto, che creano, portano questo sceico alla miseria totale. E fin qui Giobbe ha il coraggio di continuare a ripetere una frase che è nel brano precedente rispetto a quello che abbiamo letto: «Nudo uscii dal grembo di mia madre, nudo vi ritornerò. Dio ha dato, Dio ha tolto, sia benedetto il nome del Signore». Tra l'altro è curioso notare che in alcuni riti dei musulmani, quando si celebra il funerale, si cita questa frase: «Dio ha dato, Dio ha tolto, questa persona cara, sia benedetto il nome del Signore». Ecco, questa è il pregresso, la premessa. A quel punto entra in scena un nuovo quadro. Siamo in quei due prologhi, si usa dire prologo in terra, è quello che noi non abbiamo letto, che ho raccontato ora, e prologo in cielo, anche nel Faust di Goethe, imita proprio questa stessa, prendendolo da Giobbe. Giobbe è stato imitato, studiato nei secoli dalla letteratura, continuamente. Avremo occasione durante le varie puntate che dedicheremo a Giobbe. Ebbene, ora siamo in cielo. E non so se avete notato, se hanno notato i nostri telespettatori, che c'è un personaggio accanto a Dio, Satana. Letteralmente in ebraico c'è il Satana, perché è una funzione. È la funzione del pubblico ministero, vuol dire l'avversario. È quello che non è quindi il diavolo che pensiamo noi. È un angelo della corte divina che ha il compito di mostrare, di provare le persone per vedere, si dice, se Dio veramente, se Giobbe crede veramente in Dio per nulla, cioè la gratuità della fede o la fede per interesse. Lui è perciò in un certo senso il difensore di Dio, delle ragioni di Dio contro l'uomo. E voi vedete che cerca allora, dice, beh, è facile credere. Prova a colpire la pelle, pelle per pelle, è un proverbio. Se tu tocchi la pelle di una persona, tu allora, cioè la vita personale, in quel momento credere diventa un'altra cosa. Certo. Anche quando ha perso le cose esteriori può continuare a credere. Tant'è vero che anche noi usiamo la pelle per dire uno parla di pelle, sì, a livello di pelle, oppure perdere la pelle, sì, anche, sì, proprio segno della vita. E lo colpisce lì con questa malattia, abbiamo visto, con questa sorta di lebbra, per cui diventa un emarginato, non soltanto un malato, perché viene messo nell'area delle immondizie. Cioè, e lì c'è quel gesto famoso del coccio, che è diventato il titolo di un romanzo, il romanzo di Bacchelli. Riccardo Bacchelli è un autore che io ho conosciuto personalmente e che racconta, ha costruito tutto il suo romanzo, avremo occasione di dirlo, sul dopo, partendo dal coccio, sul dopo, quando finisce il racconto, la cornice di cui parlavo prima, e a Giobbe va tutto bene da capo. No, la moglie anzi abbandona a un certo momento Giobbe il suo destino, anche perché lo vede ostinato nella sua fede, e c'è nell'interno della letteratura sapienziale, quella che abbiamo spiegato prima, un filone nero misogino che parte già con la figura di Eva in questa maniera, e poi ci sono molte altre pagine che vanno in questa direzione, qualche volta anche di una durezza estrema, che rivelano l'incarnazione della parola di Dio. La parola di Dio non è una realtà che decolla verso cieli mitici, vaghi, non sono teoremi di teologia, ma è anche la storia di un popolo. E c'è appunto lei che dice, e tu continua a credere in Dio, anzi dice, benedici Dio e poi muori. In realtà in ebraico non si può dire mai il verbo maledire con Dio, anche nell'arabo. E allora in questa maniera lei dice benedici, ma in realtà vuol dire maledici Dio. E poi muori, poi sia il tuo destino. E a questo punto, ecco, proprio qui, che abbiamo lo sconvolgimento, esatto, radicale di quel luogo comune del Giobbe paziente, come è stato finora. Perché finora è lì, si vede persino davanti a Dio, è lì prono, è pronto a ricevere tutto, è pronto a persino ad avere questa pelle che si sta screpolando, d'accordo, che sta diventando probabilmente lebbrosa. Ecco che in questo esatto crinale del racconto popolare che già esisteva, che conosciamo anche in altre letterature, che entra il grande poeta, il grande autore del libro, e comincia con un urlo, l'urlo che adesso sentiamo.
Allora Giobbe aprì la bocca e maledisse il suo giorno. Prese a dire, perisca il giorno in cui nacqui e la notte in cui si disse, è stato concepito un maschio. Quel giorno divenga tenebra. Non se ne curi Dio dall'alto, né brilli mai su di esso la luce. Lo rivendichino la tenebra e l'ombra della morte, e si stenda sopra una nube, e lo renda spaventoso l'oscurarsi del giorno. Quella notte se la prenda il buio, non si aggiunga ai giorni dell'anno, non entri nel conto dei mesi. Ecco, quella notte sia sterile, e non entri giubilo in essa. La maledicano quelli che imprecano il giorno, che sono pronti a evocare Leviatan. Si oscurino le stelle della sua alba, aspetti la luce e non venga, né veda le palpebre dell'aurora, poiché non mi chiuse il varco del grembo materno e non nascose l'affanno agli occhi miei. Perché non sono morto fin dal seno di mia madre e non spirai appena uscito dal grembo? Perché due ginocchia mi hanno accolto e due mammelle mi allattarono. Così ora giacerei e avrei pace. Dormirei e troverei riposo.
E pensiamo che sarà così per tutto il libro, per tutto il poema vero e proprio, questo urlo ininterrotto che tra l'altro è affidato però anche alla grandezza della poesia. Voi avete già sentito nell'interno di questi versi, io proprio che riesco anche a intravedere in filigrana l'originale ebraico, perché come diceva giustamente il grande Cervantes, l'autore del Don Chisciotte, ogni traduzione è come il rovescio di un arazzo. È il rovescio dell'arazzo, i fili che cadono, non è come lo splendore della facciata. Ebbene, sentendo l'ebraico, che è una lingua poverissima, ha soltanto 5.750 vocaboli, un lessico brevissimo, e deve esprimere tutto il tormento della disperazione, della desolazione, della solitudine. E qui abbiamo sentito soprattutto un tema che è terribile, cioè il desiderio di non essere nato, che quella notte in cui lui fu concepito fosse affidata agli esseri negativi, alla notte vera, quella che distrugge tutto. E poi alla fine, perché io sono venuto fuori dal grembo e c'era mia madre pronta col seno ad allattarmi e c'era uno che mi prendeva tra le ginocchia, lei e il padre? La maledizione, una stessa maledizione, automaledizione, sarà pronunciata da un profeta, Geremia, nel capitolo 20. Geremia è un fratello ideale di Giobbe, perché ha tutte le prove, la solitudine, isolato, maledetto, eccetera. E a un certo momento anche lui dice: maledetto il giorno in cui nacqui, maledetto il giorno in cui un uomo attraversò il cortile e andò nel gineceo, dove c'erano le donne, e annunciò, attraversando, è nato un maschio. Quel giorno sia come il giorno delle distruzioni delle città. Ecco perché Giobbe è, direi quasi, in sintonia con la Geremia e con la disperazione di infinite persone. Giobbe chiama in causa Dio. Lui in pratica vuole dire questo. Quello che è stato raccontato, c'è un racconto della tradizione giudaica che è Singhiodel, che poi è diventato un romanzo anche, dove c'è questo personaggio, Rachover, il quale va dal rabbino, che è anche colui che dirige nel villaggio mitteleuropeo la corte di giustizia, colui che decide i divorzi, dà anche tra le persone che litigano, decide quale deve essere la sentenza e così via, e dice: e tu perché sei qui? Dice: io qui sono venuto per denunciare Dio. Allora dice: ma come Dio? Sì, perché lui è il mio nemico. E vedremo che nell'interno del libro Giobbe ininterrottamente non vuole avere a che fare coi tre amici che incontreremo, tre più uno,
che potrebbero dargli un aiuto, in realtà poi fanno ben diversamente,
che vogliono spiegargli questo è, è il rischio anche tante volte dei preti, dei consolatori, dei teologi, che vogliono spiegare tutto. Io sono convinto che il libro di Giobbe sia in verità un libro su Dio, non sulla sofferenza umana. Cioè Giobbe prende il terreno, questo terreno che abbiamo sentito adesso, quello che sentiremo in futuro, il terreno della disperazione, dove si celebrano le apostasie più facilmente, dove si nega più facilmente Dio, lì. E lui tenta di dimostrare Dio partendo dal male, non dal bene. E per questo è un libro di estrema originalità, ed è un libro che spazza via le spiegazioni troppo facili. Quella degli amici, a un certo momento agli amici dice: voi siete dei raffazzonatori di menzogne, voi di fronte a un dolore così profondo come il mio, che è un dolore interiore anche, non solo esteriore, è il dolore della mancanza di, alla fine, quella fede che lui aveva, si sta sgretolando e diventando una nuova fede, una fede più pura, dice: voi mi avete portato qui soltanto decotti di malva.